sono le 11:02 in questo momento. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica. Resteremo pronti ovviamente per accogliere qualunque tipo di aggiornamento sulle notizie che dovessero arrivare dall'Ucraina. Stamattina ci sono sentite almeno una decina di esplosioni nella capitale, le fonti del governo di Kiev parlano anche di vittime, almeno 5. I missili lanciati, sempre secondo Kiev, i missili russi sarebbero stati un'80, la metà dei quali abbattuti. Queste sempre notizie che arrivano da fonte a Kiev. E poi c'è una prima reazione importante a livello internazionale, quella che arriva da Pechino, dalla Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri nel suo briefing quotidiano ha detto che Pechino, la Cina, chiede la de-escalation e sollecita il dialogo tra le parti. Questa è la posizione di Pechino poco fa. Stamattina Pubblica parliamo di immigrazione. Una settimana fa la giornata della memoria delle vittime nelle migrazioni e giornata anche dell'accoglienza. Abbiamo comunque ricordato una settimana fa anche i 368 morti della strage di Lampedusa di quel 3 ottobre 2013. Mai più è stata la parola d'ordine anche in quella occasione una settimana fa. Ma pochi giorni dopo quel 3 ottobre 2022 sono arrivate altre notizie di morte in mare. Venerdì scorso, ad esempio, il 6 ottobre, nel notiziario di Radio Popolare, così Miriam Bressaglia, responsabile del progetto InterSOS a Lesbo, in Grecia, raccontava di altri morti, di altri dispersi in mare.
Riguardo al naufragio che c'è stato stamattina alle 6:30 di mattina, si trattava di un gommone di circa 40 persone, di cui quasi la metà ha perso la vita. 18 decessi sicuri, di cui 16 donne. È stato chiamato il viaggio della morte dai media greci. E questo per quanto riguarda il naufragio che c'è stato qui vicino a Lesbo. Invece a Kithira, che è un'isola a sud del Peloponneso, ieri c'è stato un naufragio con circa 100 migranti, per cui per ora solo 30 persone sono state salvate e i dispersi sono ancora indefiniti.
Perché erano soprattutto donne a bordo? Da dove venivano?
Si trattava di soprattutto donne provenienti da paesi africani. Secondo i dati di Frontex del periodo tra gennaio ed agosto, le nazionalità principali arrivate attraverso la rotta mediterranea orientale, quindi passando soprattutto per la Grecia, erano Siria, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Ci sono tante donne che viaggiano dalla Somalia, vanno in Arabia Saudita per ragioni lavorative, lavorano lì per gli arabi oppure per raggiungere la famiglia. Ecco, questa rotta migratoria è abbastanza attiva tra Somalia e Arabia Saudita.
Questo dunque è il racconto di Miriam Bressaglia, responsabile del progetto InterSOS sulla Grecia in particolare, venerdì scorso al nostro Mattia Guastafierro, il racconto appunto di morti, di dispersi in quella rotta, la rotta del Mediterraneo orientale. Buongiorno e benvenuta a Livia Elisa Ortensi. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Demografa all'Università di Bologna ed è responsabile del settore statistico della Fondazione ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità. Allora, dicevamo, quella del Mediterraneo è la rotta dei flussi migratori peggiore al mondo, quella definita la più mortale. Le chiedo di descriverci, raccontarci anche nei numeri, perché da lì bisogna partire, che cosa significa questa affermazione.
Sì, i numeri sono francamente impressionanti. Il progetto di IOM Missing Migrants, che è la principale fonte di informazioni rispetto alle morti sulle strade migratorie, ci dice che dal 2014 sono morte quasi 25.000 persone. La maggior parte delle persone hanno perso la vita in mare, ma anche in altri modi, come incidenti d'auto, condizioni di vita difficili. Anche qui tutti ci ricordiamo per esempio la morte di Aylan Kurdi, che era il 2 settembre 2015. Quell'anno sono morti altri 274 bambini e dal 2014 il computo è sempre una sottostima di bambini morti sulle strade migratorie, raggiunge quasi 1000, sono 965 in base ai dati IOM, ma appunto sono sicuramente una sottostima. Quindi i numeri sono molto elevati. Quest'anno sono morte almeno 1600 persone, siamo lontani dall'anno peggiore, che è stato il 2016, in cui ne sono morte oltre 5000, ma comunque il computo non si ferma e ogni anno siamo sempre più o meno davanti a numeri di questa portata.
Che cosa dicono i numeri quando parliamo invece degli arrivi in Europa?
Rispetto agli arrivi in Europa, dopo una frenata nel 2020, perché diciamo le misure di contenimento della pandemia hanno fermato la mobilità generale e anche la mobilità sulle rotte migratorie, quindi quell'anno sono arrivate circa 100.000 persone, quest'anno siamo intorno ai 126.000 arrivi, di cui 73.000 circa in Italia, con per esempio sulle coste italiane registriamo un incremento del 50% sull'anno precedente, che già era in crescita sull'anno precedente ancora, che era appunto il pandemico 2020. Quindi la mobilità su queste rotte è ripresa. Per quello che riguarda gli arrivi in Italia, noi vediamo una ripresa fortissima di arrivi soprattutto dall'Africa del Nord, quindi Egitto e Tunisia. Questo perché questi paesi sono stati molto colpiti dalla crisi del Covid e le persone hanno ricominciato a cercare di venire in Europa, in particolare dall'Egitto. Noi non vedevamo arrivare quasi persone prima della pandemia e adesso è la prima provenienza, prima ancora della Tunisia, e ricordiamo anche dal Bangladesh arrivano molte persone che arrivano tramite la Libia, perché ci sono delle rotte migratorie che li fanno arrivare tramite il mare, anche se è controintuitivo. Quindi gli arrivi sono senza dubbio in ripresa, così come sono in ripresa le crisi in mare. Insomma, tutto è ricominciato dopo il blocco pandemico, è ricominciato un po' come ce lo ricordavamo.
Ortensi, questi numeri che lei ci ha dato, soprattutto quelli sulle morti, sono per l'Europa uno scandalo, appunto, soprattutto per noi europei. C'è quasi un processo di assuefazione nei confronti di queste notizie. Noi prima ne abbiamo fatto sentire una di venerdì scorso, che aveva a che fare appunto con la situazione in Grecia, l'isola di Lesbo, e questo scandalo è uno scandalo appunto che continua e sembra appunto aver creato un callo nelle nostre emozioni, no? Da questo punto di vista. Voglio fare a lei questa domanda e poi la voglio girare anche a un'altra ospite che presento subito, Chiara Volpato. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Psicologa sociale all'Università Bicocca di Milano. Allora, Livia Elisa Ortensi, ci stiamo assuefacendo in qualche modo a queste notizie?
Io credo purtroppo di sì, nel senso che noi siamo sempre molto colpiti, magari paradossalmente, dalla foto, dalla storia personale, e poi quando invece ci troviamo davanti a numeri come questi, perché 25.000 persone è un numero veramente impressionante, quasi 1000 bambini morti affogati nei nostri mari, diventa quasi un qualcosa di cui non ci siamo abituati, sì, non fa più notizia, non è più nelle prime notizie dei telegiornali, o comunque ormai è come se ci fossimo abituati a questo rumore di fondo e non ce ne accorgiamo quasi più. Purtroppo a volte i numeri sono molto freddi e fa più davvero una fotografia, una storia. È molto difficile per noi che facciamo questo lavoro, io sono una demografa, riuscire a far parlare i numeri, perché a volte davvero non sono così esplicativi come altre forme di comunicazione.
Professoressa Volpato, con questo processo di assuefazione ci difendiamo oppure perché non ci importa più nulla?
Ma credo che ci difendiamo soprattutto, però è un processo tragico, è un processo importante, tragico, che ci circonda. Sono molto d'accordo con quanto è stato detto poco fa, gli studiosi parlano di una fatica statistica, nel senso che quando noi abbiamo bisogno per capire, per essere colpiti dalle cose della narrazione sostanzialmente, no? Quando invece dal caso singolo passiamo ai numeri, passiamo alla statistica, questo ci colpisce molto meno, le cose passano in secondo piano. E qui si potrebbe anche fare un discorso sui media, perché se noi ascoltiamo i nostri telegiornali, i nostri giornali radio, eccetera, sentiamo che sempre di più le notizie, anche di molti morti, dei naufragi, diventano notizie di terza, quarta, quinta serie, non sono più, c'è stata la pandemia, c'è adesso la guerra in Ucraina, non sono più le prime notizie che vengono date, ma vengono date come una notizia di routine, no? dopo le altre, insomma. E questo rafforza, secondo me, quelli che sono i nostri dei processi un po' di base che abbiamo dentro di noi, per cui noi ci identifichiamo con coloro che ci stanno vicini, con coloro che ci sembrano simili a noi, no? E quindi la fraternità, non la solidarietà di cui si parlava già ai tempi della Rivoluzione francese, non scattano per tutti gli esseri umani, ma scattano per coloro che noi sentiamo vicini, simili a noi. Dobbiamo ancora, io credo che l'umanità dovrà necessariamente farlo, pena la scomparsa, però dobbiamo ancora costruire dentro di noi il gruppo esseri umani e quindi percepire solidarietà, percepire empatia verso tutti gli esseri umani. A me ha colpito moltissimo quello che è successo all'inizio della guerra in Ucraina, nel senso che è scattata una solidarietà incredibile nei confronti degli ucraini, giustamente, non sto mettendolo in questione questo, però questa stessa bellissima solidarietà non era scattata negli stessi confini per altre persone. Nei mesi precedenti noi sappiamo che in Bielorussia, il confine con la Polonia, eccetera, erano morti molti migranti che venivano dal Kurdistan, dall'Afghanistan, insomma dalla Siria, da altri paesi, nei confronti dei quali c'è stata, a parte una piccoli gruppi, c'è stata una grande indifferenza che finiva nella cattiveria e nella crudeltà. Abbiamo visto bambini e donne morte, no? e adulti morti perché trascurati, perché lasciati all'adiaccio, al freddo, eccetera, perché non ricevuti, non curati, non protetti in alcun modo. Quindi penso che questo sia un primo elemento di discussione.
Ma secondo lei questo è anche il frutto di un processo anche deumanizzazione? Non vorrei usare una parola esagerata, però quando noi togliamo il profilo umano, no, alle storie delle persone, probabilmente questa della suefazione è una delle conseguenze, quella peggiore, ma una delle questioni può essere proprio quella, e cioè appunto far sparire il carattere umano alla storia, alle storie di queste persone debolissime, fragilissime, che arrivano da condizioni di vita disperata.
Assolutamente sì, quando io trasformo le persone in numeri ho un processo di deumanizzazione in qualche modo, no? Cioè non le vedo più come persone, le vedo come delle entità astratte, dei numeri, e per cui non mi scatta più, come dicevo prima, l'empatia, non scatta più la solidarietà nei loro confronti. Potremmo parlare di un processo di deumanizzazione per invisibilità, cioè finiamo per non vederli più come persone, e quindi non scatta più qualche cosa dentro di noi. Secondo me c'è però accanto a questo anche un secondo elemento, che è il fatto che dell'impotenza. Cioè molto spesso abbiamo l'impressione di non poter incidere o che incidere su questi processi sia troppo costoso per noi, no? Hai l'impressione che di non poter fare, quindi questo porta a un certo disincanto, c'è una grande fatica a pensare delle soluzioni, i nostri governi non sembrano pensarci, ma sembra difficile pensare delle soluzioni anche ai singoli, perché i singoli si possono, appunto, quando sono condotti in una situazione come quella dell'Ucraina, possono pensare di far scattare della solidarietà, ma in una situazione che è diventata così, così continua, così, hai l'impressione di non poter fare, no? Cioè è una specie di, è come se noi avessimo un'etica corta anziché lunga, cioè qualche cosa che si applica a ciò che ci sta vicino, a ciò in cui possiamo pensare di fare qualche cosa senza che questo disturbi troppo il nostro tenore di vita, mentre facciamo fatica a pensare a degli interventi, e visti i numeri che ci ha dato la collega prima, dovrebbero essere interventi molto massicci, dovrebbero essere interventi che mettono un po' in discussione il nostro modo di vivere, il nostro standard di vita e di consumi, e questo probabilmente è qualcosa di molto costoso che non abbiamo poi tanta voglia di fare.
Certo. Professoressa Chiara Volpato, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. A risentirla, presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Chiara Volpato è psicologa sociale alla Bicocca di Milano. Torno da Livia Elisa Ortensi, demografa, responsabile del settore statistico della Fondazione ISMU di Milano, perché a lei voglio chiedere, prima di salutarla, che cosa rischia di succedere a quella situazione che lei ci ha descritto in apertura della trasmissione se il nuovo governo, il probabilissimo prossimo governo Meloni, confermerà quanto Meloni stessa ha detto durante la campagna elettorale fino a qualche settimana fa, e cioè quel blocco navale, no? Che si dice impossibile da fare, non sta in piedi, non starebbe in piedi da nessuna parte, ma che cosa può succedere se stiamo a quegli annunci, professoressa Ortensi?
Beh, ecco, certamente anch'io, come lei, penso che il blocco navale sia qualcosa di assolutamente non fattibile. Io credo che quello che cambierà però in realtà sarà la narrazione, perché se noi andiamo a vedere come sono state gestite anche le crisi in mare sul governo Conte 1, Conte 2, il governo Draghi, c'è un ISPI fa un bellissimo lavoro di conteggio delle crisi, per esempio delle navi lasciate per mare. Ecco, non è che le cose passando da un governo all'altro, da un governo più di centrodestra, un governo più di centrosinistra, siano veramente cambiate. Le persone si trovano a fare queste traversate drammatiche e in questi anni sono morte sempre nello stesso modo. Cambia la narrazione fa moltissimo, indubbiamente, quindi è chiaro che una narrazione negativa porta le persone a magari proprio a cambiare anche l'atteggiamento dell'opinione pubblica, però io vorrei anche dire che quello che è successo nell'ultimo periodo, cambiare, avere una narrazione anche più positiva, ma non fare nulla per risolvere il problema, poi non è neanche così utile, quindi è chiaro che le cose non potranno migliorare, però forse andavano migliorate quando si era più in condizioni di farlo, ecco, e non è stato fatto granché in questa direzione, indubbiamente, bisogna essere molto onesti in questo, secondo me.
Livia Elisa Ortensi, grazie e buona giornata, a presto.
Grazie a lei.
Come vi dicevo, demografa all'Università di Bologna della Fondazione ISMU di Milano. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, buongiorno anche a lei e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Gianfranco Schiavone, appunto, è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Il tema è che chi arriva in Europa quasi sempre, mi confermi se questo quasi è giusto o sbagliato, cerca aiuto e protezione rispetto alla situazione dei paesi da cui proviene. E in Italia il diritto d'asilo è previsto dalla Costituzione, l'articolo 10 che lo declama in maniera importante e impegnativa. Ma quello che succede poi è che quell'articolo di fatto poi viene svuotato. Allora io ho chiesto proprio a Gianfranco Schiavone raccontarci questo paradosso, che ovviamente non è paradossale, è una distorsione voluta, cercata, Gianfranco Schiavone?
Sì, noi siamo di fronte negli ultimi anni a un fenomeno di sostanziale elusione, non tutto come di questo diritto in Italia e in Europa, e questa elusione e questa negazione senza mantenendo, no, le normative inalterate ma non applicandole, a diverse, per così dire, gradazioni. La prima, ne indico tre. La prima è una sorta di barriera amministrativa, chiamiamola così, cioè viene impedito l'accesso a diritti fondamentali, al primo di tutti quelli di presentare la domanda d'asilo e poter godere appunto di misure di accoglienza, attraverso, diciamo, delle difficoltà illegittime sul piano amministrativo, ma reali. Non c'è posto, torna domani, ci vediamo, l'appuntamento è fra 3 mesi, quando in realtà la legge prescrive che sia dato con immediatezza, cioè mettere le persone in condizioni di impossibilità effettiva di esercitare quel diritto e spingerle altrove. Generalmente questo altrove può significare sia farle rimanere in Italia nella irregolarità, sia spingere proprio direttamente verso altri paesi europei. La seconda, diciamo, strategia, uno scalino in più purtroppo, diciamo, è quella di utilizzare procedure di esame, no, delle domande sempre più rigide, sempre più accelerate, con garanzie ridotte, appunto procedure accelerate, procedure di frontiera, situazioni nelle quali appunto si cerca di dissuadere, no, le persone dall'accedere, no, alle procedure. La terza è la situazione è più incredibile, devo dire, che mai avremmo pensato che potesse esistere in Europa, ma invece ormai è terribilmente diffusa, e cioè parliamo di violazioni esplicite delle normative europee e internazionali sul diritto d'asilo, che si attuano soprattutto attraverso le forme di esternalizzazione delle frontiere, respingimenti sistematici alle frontiere esterne, respingimenti a catena alle frontiere interne, avendo poi lo stesso obiettivo, cioè quello del respingimento verso fuori dall'Unione Europea. Il caso della Grecia, citato all'inizio di questa trasmissione, è molto evidente. La Grecia ha una condotta attiva di respingimenti di fatto verso la Turchia, ma questi respingimenti sono attuati anche lungo tutta la rotta balcanica, sono stati attuati tra la Polonia e la Bielorussia, caso anche citato, all'interno, parlo delle cosiddette riammissioni all'interno del territorio tra diversi stati europei, vengono attuati da moltissimi stati europei, e lo sono state anche dall'Italia. Insomma, è un ventaglio di strategie, da quella apparentemente più semplice, no, e dissuasiva, alla violazione sistematica, la quale non fa più notizia. E qua mi ricollego anche un po' a quello che è stato detto fino adesso. Non fanno più notizie le violazioni dei diritti fondamentali delle persone, perché è vero che c'è un'assuefazione, io concordo molto con quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, la professoressa Volpato in particolar modo, ma faccio notare che non è soltanto una questione di assuefazione, ma è anche una questione di ormai immissione nella percezione, nel dibattito pubblico e direi nella concezione culturale ormai dominante, che alcune cose si possono semplicemente fare, che la violenza è sdoganata, che è possibile respingere, il caso appunto di nuovo della Bielorussia, e che è possibile, come dire, etichettare i rifugiati come armi ibride, come soggetti ostili. Cioè c'è una condotta attiva in questa diciamo profonda evoluzione che stiamo vivendo. Non c'è soltanto, diciamo, un meccanismo di appunto attenuazione dell'umanità, della sensibilità,
certo. Gianfranco Schiavone, prego. Sì. Le voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla, perché questo quadro che lei ci ha fatto è un quadro utilissimo, quindi siamo in presenza anche qui di una patente, no, in alcuni casi violazione, perché c'è un clima che in qualche modo tollera quella violazione. Allora le chiedo, Che cosa potrà succedere nei prossimi mesi? Il riferimento ovviamente è al governo che probabilmente si insedierà, che ha scritto sulla carta del suo programma alcune cose, altrettante ne ha dette nelle dichiarazioni fatte soprattutto dalla leader di quella destra, Giorgia Meloni. Che cosa ci si può aspettare allora, proprio nella casistica che lei ci ha raccontato un momento fa? Abbiamo un minuto.
Apparentemente poche cose potrebbero succedere, perché per l'appunto molte cose illegali sono già state sperimentate tra il 2018 e il 2019 dal precedente governo col ministro Salvini. In realtà in questo quadro europeo di appunto progressiva erosione dei diritti fondamentali io non mi sento di dare nessun tipo di rassicurazione sulla possibilità che anche alcuni episodi molto, molto violenti e molto contralegem avvengano. Certo, in Italia esiste, insomma, l'Italia è una democrazia comunque matura, più di anche altri paesi europei dove fenomeni estremi sono in atto, staremo a vedere, ma non mi sento di dare rassicurazioni particolari.
Gianfranco Schiavone, la ringrazio, grazie veramente per essere stato qui con me stamattina. A presto.
A presto, buongiorno a tutti.
Gianfranco Schiavone è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Sono le 11:26, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea passa ad Ira Rubini con Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, andate sul sito di Radio Popolare, alla pagina trasmissioni, Pubblica, lì trovate i podcast di tutte le puntate. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao, a domani.